Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo
Spirito. Sì, fratelli e sorelle, celebriamo la seconda domenica di Pasqua, chiamata anticamente Domenica in Albis, in bianco, perché i neobattezzati della veglia pasquale partecipavano a questa messa con la loro tunichella bianca. Allora era caratterizzata da questa bianchezza, da questo splendore dei nuovi battezzati. Giovanni Paolo II ha voluto che questa domenica sia dedicata alla festa della Divina Misericordia, e da allora ha perso quel nome, pochi lo sanno, che si chiama Domenica in Albis, e viene ricordata come Domenica della Misericordia per questa devozione voluta dal Signore attraverso Santa Faustina Kowalska. È una domenica particolarmente cara a me personalmente, perché in questa domenica celebravo la mia prima messa 33 anni fa. Allora era il 14 aprile, ordinato il sabato, la vigilia del 13 aprile, celebravo la mia prima messa a Santa Maria in Via Lata. Quindi sono vecchierello anche di messa, però a 33 anni ci sono arrivato di sacerdozio. Quindi vi chiedo particolarmente una preghiera per me, questo povero prete, che possa continuare a quel ministero che, per dono di grazia, certo non per nostro merito, non per mio merito, ho ricevuto di essere ministro suo, di Cristo, del suo Vangelo, della sua Chiesa. Eccoci alla nostra riflessione sulla parola che abbiamo ascoltato. Riflessione pacata, calma, in questo clima di ritiro. Partiamo dalla prima lettura, gli Atti degli Apostoli, che ci hanno mostrato questo quadro così bello, così dolce, così forte, no? Di questa chiesa primitiva che condivideva l'amore di Cristo. E potremmo pensare che questo rimane così un ideale da guardare, ma che poi in pratica non sia più realizzabile. Non è così. Certamente la forza dell'irruzione della Pentecoste portò all'inizio della Chiesa a questa realizzazione nello Spirito del Signore di questa condivisione che nasceva dall'amore di Cristo in un modo particolare, un modo forte. Rimane un punto di riferimento costante per la vita della Chiesa, ma non è semplicemente qualcosa da guardare da lontano, ma è qualcosa nel quale noi siamo incamminati nella costruzione. E diciamo che storicamente la diffusione del cristianesimo a livello popolare, non più a livello di conversione della persona, perché all'inizio erano le singole persone che accoglievano il Signore, si convertivano a Cristo, vivevano l'esperienza agapica dell'Eucarestia e poi, ecco, la vita ecclesiale con questo spirito di condivisione. Ma man mano che il cristianesimo, anche dopo la pace di Costantino in particolare, divenne religione di Stato, divenne quindi religione popolare, si è perso questo aspetto che nei secoli e nella storia della Chiesa viene recuperato in particolare con l'esperienza della vita religiosa. L'esperienza della vita religiosa, da prima monacale e poi apostolica nei vari istituti che sono stati suscitati dallo Spirito nei secoli, voleva essere proprio questo, voleva non solo guardare da lontano l'esperienza della Chiesa primitiva, vuole essere un'esperienza concreta di questa Chiesa primitiva. Ma questo non dobbiamo pensare che sia solo un qualcosa riservato alla vita religiosa, ma nei vari secoli e nei tempi moderni si è voluto anche realizzare attraverso quello che in diversi luoghi sono nate piccole comunità ecclesiali, comunità di base, dove le persone vivono questa esperienza dell'amore di Cristo agapico, dove vivono anche una forte condivisione. Allora possiamo dire che questo quadro della Chiesa primitiva non è semplicemente un qualcosa di idealizzato a cui guardare, ma è una realtà in cui siamo in cammino nella misura in cui riusciamo a trasformare le nostre Eucaristie in agape veramente spirituali, in agape dello Spirito. E qui c'è un po', apro una piccola parentesi, qui c'è diciamo l'essenza del comandamento dell'amore di nostro Signore Gesù Cristo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, che viene travisato spesso in un comandamento nell'amore universale, come se il Signore in questo momento dell'ultima cena, del discorso degli apostoli, avesse voluto raccomandare agli apostoli di amare tutto il mondo. Non è così. Non è che tutto il mondo non è da amare, che gli uomini sì, è da amarsi, no? Ma non voleva dire questo il Signore Gesù in quell'ultima cena. Voleva dire ai suoi apostoli, che, ai quali aveva dato se stesso nella frazione del pane, voleva dire: voi che mangiate il mio corpo, voi che vivete l'Eucaristia, dovete amarvi in un modo fortissimo, in un modo speciale, in un modo agapico. È la forza di questo amore che costruisce la Chiesa. Ora, quando manca l'esperienza di questo amore tra coloro che mangiano l'Eucaristia, manca qualcosa dell'esperienza della Chiesa. È per questo che c'è stata e c'è sempre la necessità di vivere l'esperienza ecclesiale non solo in grandi gruppi parrocchiali, ma anche in piccoli gruppi, dove si può vivere anche questa esperienza di condivisione fraterna, e non semplicemente di condivisione del pane, ma anche condivisione della vita, dei problemi, delle difficoltà, che fa parte proprio dell'essenza della vita della Chiesa. E se mi manca questo, manca qualcosa alla mia esperienza di Cristo. Allora, è chiaro che quando c'è questo amore, poi c'è anche la missione. Cioè, la missione nasce dall'Eucaristia, non nasce, come dicevo qualche omelia scorsa, forse domenica, non mi ricordo, la missione non nasce dai nostri uffici diocesani, parrocchiali, di programmazione della nuova evangelizzazione. La missione non nasce lì. Quelle missioni che nascono solo da lì, solo da un confronto razionale o un'analisi della situazione della fede nel territorio, non producono frutto. La missione nasce dall'esperienza agapica dell'Eucaristia e da dei cuori infuocati dell'amore di Cristo, che nasce questo desiderio, questa voglia e questo impegno di portare fuori questo amore, perché anche gli altri possono conoscere questo amore. È qui che nasce la missione, è qui che nasce la testimonianza, è quell'amore universale che è proprio nella vita cristiana. Ma pensare che si possa avere l'amore universale senza l'amore agapico è un errore molto grave. Nella seconda lettura noi vediamo San Giovanni che ci accompagna, in particolare nel tempo pasquale siamo accompagnati da San Giovanni, che ci dà in questa parte della sua prima lettera dei punti importantissimi, fondamentali, che spesso oggi sono bypassati, non sono presi in considerazione, no? Perché viene preso in considerazione soprattutto il fatto che se ami Dio, devi amare il fratello che vedi, perché Giovanni dice anche questo, no? Come fai a dire che ami Dio se non ami il fratello che vedi? Cioè, se non hai questo amore universale, questo amore agapico, come fai a dire che ami il Signore se non ami il fratello, no? E questo viene messo fortemente in risalto oggi, e va bene, è una cosa buona mettere in risalto, però è una cosa che è falsa la verità quando non viene messo in risalto anche il resto, no? Perché bisogna stare attenti, perché è falsare la verità anche quando non si dice tutta la verità, no? Se io ne dico una parte e trascuro un'altra, io non sto dicendo la verità, sto falsando, sto creando una mentalità sbagliata. Ora, San Giovanni nella sua lettera ci dice, sì, amate il prossimo, perché se non lo amate significa che non amate Dio. E quindi l'aspetto caritativo, l'aspetto operativo della vita cristiana, con cui dobbiamo sovvenire, condividere, andare incontro ai poveri, agli emarginati, questo è un fatto importante, ma perché non si mette in luce anche la seconda parte? Che è proprio questa, che capita oggi in questo Vangelo, dove dice Giovanni, in questo conosciamo di amare i figli di Dio. Qui possiamo allargare il termine figli di Dio, possiamo allargarlo, perché inteso in senso lato, non sono solo i figli di Dio battezzati, ma anche quelli chiamati a essere figli di Dio. Ma ricordo che si diventa figli di Dio col battesimo. Però c'è un senso lato che parla della figliolanza non solo ai battezzati, ma anche a chi non è battezzato, ma è chiamato in quanto uomo a esserlo. La vocazione, perché il Signore ci manda a tutto il mondo, ammaestrate, li fate conoscere, perché tutti possono diventare figli di Dio attraverso il ministero della Chiesa. Ricordo che questo termine in senso lato non si può applicare agli animali, Ricordate quello che vi racconto sempre di quella signora, dice questa figlia di Dio, e parlava della sua cagnetta, no, quella assolutamente no. Allora qui dice, in questo conosciamo di amare i figli di Dio, cioè il tuo amore per il prossimo deve essere autentificato, deve essere sigillato da che cosa? Se osserviamo i comandamenti di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i comandamenti di Dio. Allora, prima aveva detto, se non sbaglio nel capitolo 4, se non ami il prossimo, non mi dire che ami Dio. Ma adesso dice, non mi dire che ami il prossimo se non ami Dio. È specifica, perché Giovanni, no? Perché puoi dire, io amo Dio. Se avesse detto solo quello, ci sarebbero sempre quelli che dice, io lo amo, faccio qualche preghiera, faccio qualche elemosina, faccio qualche penitenza. No, dice, io lo amo, no? Ma osserviamo i suoi comandamenti. Cioè, se tu non osservi i comandamenti di Dio, non ami il tuo prossimo. Guardate, applicate questo a tutto. A certe frasi di amore che possono dirsi alle persone, io ti amo, è falso. È un amore falso. Se non è fondato sui 10 comandamenti. E io mi chiedo, ci crediamo veramente a questo? Ci crediamo veramente che se non osserviamo i comandamenti di Dio non amiamo il prossimo? E qual è il nostro prezzo? Il prezzo del mio amore per il Signore? Qual è il prezzo per il mio amore per il Signore? Cosa sono disposto a pagare, a cedere nei confronti del Signore per nella mia vita concreta, nella mia relazione con i fratelli? Cioè, i miei fratelli, nelle mie relazioni con me, si accorgono che io ho messo prima di loro, ho messo Dio? E si accorgono di questo? E lì ci abbiamo tutto un esame di coscienza da farci, che non deve scoraggiarci, non deve avvilirci, perché non è questa, non è questo che vuole il Signore. Quando il Signore ci rimprovera, quando ci mette davanti ai nostri errori, alle nostre fragilità, non è per scoraggiarsi e deprimerci, no? Ma è per dire, alzati, cammina, cambia vita e vivi nell'amore. E poi continua, in questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. lo precisa ancora. Vedete quanto è importante precisare che l'amore di Dio è fondato nei suoi comandamenti. E, tra parentesi, nessuno ha il permesso di non osservarli. Qualche prete, qualche vescovo si è messo in testa che la Chiesa può dare il permesso alle persone di non osservare i comandamenti di Dio, ma sono pazzi, non sono cattolici, questo è certo. No? La Chiesa è per aiutare le persone a vivere i comandamenti di Dio, non è costituita per esentare le persone dall'osservanza dei comandamenti di Dio. E lì può entrare anche, purtroppo, nel prete, in quanto essere umano, una logica umana, che può pensare che, ma povero figlio, non ce la fa, non ce la fa, no? E allora leviamoci questa croce. E i comandamenti di Dio vengono visti come una croce, come un peso che grava sulle persone. Dice, i suoi comandamenti non sono gravosi. Ora, se per primo noi preti non abbiamo l'idea che il giogo di Cristo è soave, è leggero, figurate le persone. Noi dobbiamo essere per primi consapevoli che questo giogo di Cristo non solo è soave, è dolce, è bello, rimane giogo, certo, rimane giogo, e il giogo implica un peso. Ma che vuoi, un cristianesimo senza peso? Che vuoi, un amore senza chiodi? Che vuoi, un amore senza fedeltà, senza perseveranza, con degli sprazzi dove puoi fare tutto quello che ti pare? Vabbè. Se tu vuoi questo, esci dalla Chiesa, perché la Chiesa non propone questo. Dobbiamo essere liberi, le porte della Chiesa sono aperte, per entrare, siediti, che stai a fare lì in piedi? Siediti, no? Le porte della Chiesa sono aperte, per entrare, no? E ci vuole, ecco, quella porta si apre a tutti, che dicono la parola magica, com'era quel... apriti sesamo, che cos'era quello? No, qual è l'apriti sesamo? È quella parola, Signore, sono un povero peccatore. Se tu dici questa parola, Signore, è la Chiesa che esprime l'amore. Oggi è la giornata della misericordia, no? Le porte aperte, spalancate le porte a Cristo, diceva Giovanni Paolo II, no? Le porte sono aperte per tutti, ma per tutti, che devono dire la parola magica: Signore, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. Pensare che quelle porte si aprino senza che la persona dica questo, non è cattolico. Appartiene a un'altra fede, a un'altra religione, a un'altra proposta, che noi non stiamo a giudicare, ma non è la nostra. La misericordia di Dio si apre con le viscere proprio della misericordia infinita di Dio, che ci raggiunge nel suo amore, nelle situazioni più depravate, più miserabili, più fragili, più deboli che l'uomo può vivere. Arriva questa misericordia di Dio perché l'uomo dice: Signore, salvami, Signore, abbi pietà. Una volta, quando bussavano alle porte della chiesa per chiedere il battesimo, il sacerdote chiedeva: cosa vuoi dalla chiesa? E il neocatecumeno rispondeva: la salvezza dell'anima, la salvezza dell'anima. La chiesa è per la salvezza dell'anima. Non la salvezza del pianeta, o la salvezza del creato. Sì, quelle tutte cose buone che possiamo fare, possiamo realizzare, anche con gli altri uomini che hanno di mira il bene comune. Ma il mio specifico come Chiesa è la salvezza delle anime. Perché le vie sono due. Una larga, spaziosa, amena, bella, soave, apparentemente, perché poi la notte non riescono a dormire, no? Ma dove porta? Porta alla dannazione eterna. L'altra è un po' difficile, la porta è stretta, ti devi sforzare, ma dove ti porta? Alla vita eterna. E la Chiesa deve accompagnare le persone in quella strada. Perché oggi si parla tanto di accompagnamento. Accompagnarlo, ma dove? E in quale strada lo vuoi accompagnare? Perché se sbagli strada, tu prete, tu vescovo, se sbagli strada, attento. Io dico sempre, se io devo andare all'inferno, ci voglio andare per i peccati miei, non per i peccati vostri. Attenzione. Ci voglio andare per i peccati miei. Ma se io, prete, accompagno te nella strada sbagliata, poi va a finire che io vado a finire all'inferno per i peccati tuoi, perché non sono stato capace di ammonirti, non sono stato capace di indicarti la verità, non sono stato capace di dirti non è lecito. E allora no, figli miei, no, io ce n'ho abbastanza di peccati miei da scontare e da, ma non voglio proprio assolutamente neanche fare 2 giorni di purgatorio per i peccati vostri, ma neanche 2 giorni, chiaro? E allora ecco, preghiamo per la Chiesa. In questo momento ci sono troppe idee sbagliate, no? Troppe idee sbagliate. Che qui la notte pensano qualcosa, la mattina ti dicono il pensiero della Chiesa è chiaro, è limpido, è luminoso, è continuativo, no? E c'è tanta verità, c'è tanta consolazione. E non è vero, poi dice Giovanni, che i comandamenti di Dio sono gravosi. Cioè, non sono gravosi. Qual è il problema della gravosità dei comandamenti? Ma per una mamma che ama suo figlio, che sta male, ma voi pensate che quella donna dorme quando il figlio sta male la notte? Può dormire? E non è un sacrificio, una pesantezza stare la notte sveglia? Certo, ma per quella donna non è gravoso. Non è gravoso. Perché quell'uomo che conoscevo, quel santo uomo di Sassari, mi ricordo pure il nome, Protorasso, no? Che diceva, io mi ammazzavo di lavoro, prima minatore, poi boscaiolo, e dice, tagliava gli alberi cantando le canzoni mariane, gli indi mariani, no? Arrivava a casa stanco, però vedevo quegli 8 figli che mangiavano alla mia tavola e quella era una gioia, no? È l'amore che toglie la fatica. Ora voi presentate al mondo i comandamenti di Dio, al mondo che non ama Dio, presentate i comandamenti di Dio e pensate che loro possono dire, ah che belli, e no, non so, per chi non ama Dio sono pesanti, per cui l'appello non è al sentimento. L'appello che dobbiamo fare al mondo non è tanto dire vieni con noi perché è piacevole, perché è bello, come certe pastorali giovanili che fanno ridere, no? Che cercano di attirare i ragazzi, vieni con noi perché è bello, perché c'hai questa emozione. L'appello al mondo non è per gli affetti, perché il mondo c'ha certi affetti, certi attaccamenti, certi piaceri che non lo stacchi da quello. L'appello che devi fare al mondo è convertitevi, perché se no dove vai a finire? La tua vita passa e non puoi esorcizzare la morte come fanno in Olanda semplicemente costruendo i sottopassaggi per far passare i funerali e non essere visti. L'appello che deve fare la Chiesa è all'intelligenza, perché l'intelligenza è il sacramento di salvezza naturale che il Signore ci ha dato. L'uso retto dell'intelligenza ti porta a fuggire il peccato. Perché c'è una legge naturale che parla in noi, che ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E quindi quello che deve fare la Chiesa al mondo è richiamare l'intelligenza, richiamare il giusto giudizio, richiamare a quel non ti è lecito farlo, perché? Perché non sei un animale, sei un uomo, hai una razionalità, hai una coscienza, hai un giudizio. E certo che questo poi ci costerà caro, ci costa l'emarginazione. A qualcuno in passato dire non è lecito mi sembra che ci costò di essere tagliata la testa, no? È chiaro che se tu hai paura che ti tagliano la testa e che non ti applaudono più, non lo dirai mai, non è lecito, no? Ma non è questo compito della Chiesa. Il compito della Chiesa è salvare l'umanità, e salvarla come l'ha salvata Cristo, e Cristo come l'ha salvata? Morendo d'amore sulla croce. E questa è la strada. Questa è la strada del cristiano. E questa è la proposta cristiana. Alla fine, qual è la proposta che Cristo ti fa attraverso la Chiesa? No, adesso c'è il sinodo dei giovani. Signore, abbi pietà di quello che vedremo. No? Perché già si sta preparando. No, ma qual è la proposta cristiana per i giovani, per gli anziani, per gli sposi? Qual è l'unica proposta cristiana che può fare la Chiesa? Vuoi morire per Cristo? Vuoi morire d'amore per Cristo? Vuoi consegnare a te nell'amore pasquale di Cristo? Vuoi vivere l'amore crocifisso per morire con Cristo e risorgere? Questa è la proposta cristiana. Tutto il resto sono chiacchiere, per non dire stupidaggini, tutto il resto. Cianfrusaglie messe lì. Ma la sostanza è questa. Vuoi morire con Cristo? Vuoi? Perché questo ci ha detto lui, no? Prendi la tua croce e seguimi, rinnega te stesso. Muori con me, vivi con me, muori con me, risorgi con me. Quando la Chiesa si inventa altre proposte, ma sapete cosa succede? Che fa ridere il mondo. Quando la Chiesa si inventa altre proposte, fa ridere il mondo. Perché il mondo emargina la Chiesa quando dice certe cose che non vuole sentire. Avete visto anche che hanno levato questi manifesti a Roma che dicevano la verità, no? Che dicevano la verità sullo Stato. Non vuole sentire, però sotto sotto l'ammira e la stima. Il mondo ammira e stima la Chiesa. E la vorrebbe vedere più forte. Non te lo dice, ma è così. Lo dice il Libro della Sapienza, no? Vediamo se è vero. E perseguitiamolo, facciamogli ogni dispetto, ma sotto c'è il desiderio di vedere se è vero, se è vero. Quindi quando la Chiesa si ridicolizza abbassando il Vangelo a una proposta umana, il mondo l'applaude, sì, ma sotto sotto la schifa, la deride, perché vorrebbe avere davanti una Chiesa madre, quelle mamme di una volta che davano le sberle ai figli. No, queste mamme carucce di tutte, no? Che appena il figlio gli dice qualcosa vanno dal professore e lo sgridano, perché non solo li picchiano, guardate, lasciamo perdere, questo sarebbe un altro argomento. Se no non la finisco più, perché dobbiamo arrivare a Tommaso, no? Comunque voi oggi siete disponibili a ascoltarmi, perché siete in ritiro, quindi io ne approfitto. Veniamo al Vangelo. In questo Vangelo che abbiamo ascoltato, dove ci sono le due apparizioni nelle due domeniche di Pasqua e quella successiva, per tre volte Gesù dice pace a voi. Se San Giovanni ci riporta tre volte questo saluto, vuol dire che Giovanni dà a questo saluto una importanza grande, importanza grandissima. Allora ci ricordiamo che nell'ambiente dell'ultima cena, nei capitoli 13-17 di Giovanni, Gesù, tra le altre cose, dirà ai suoi apostoli, dirà: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Adesso la sta dando la pace. Non quella pace che è data da non avere preoccupazioni, da non avere malattie, no, quella pace più profonda che puoi avere in mezzo alla sofferenza, al fallimento, alla calunnia, alla croce più pesante, quella pace che ti accompagna perché è frutto della tua fede e l'affidamento a Lui. No? E ci dice anche da dove nasce questa pace, perché dice: venne in mezzo a loro e mostrò le mani e il fianco, le mani e il fianco. E qui siamo e dovremmo essere sconvolti, perché se è risorto, il suo corpo glorificato non dovrebbe avere più le piaghe, invece le mostra. Perché mostra queste piaghe che Caterina da Siena diceva piaghe sempre fresche, gocciolanti amore? Perché quelle piaghe sono sempre fresche? Per lo stesso motivo che ha detto: fate questo in memoria di me, perché noi siamo scordalelli. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo avere sempre, costantemente presente al nostro spirito l'amore di Gesù, un amore concreto, un amore sacrificato, che si è mostrato nella sua morte in croce, dissanguato d'amore. E io devo averlo sempre presente, perché un amore troppo grande, è un amore esagerato, che non può essere dimenticato, devo averlo sempre presente. Per questo nella sequenza della Dolorata c'è: oh madre mia, ferisci il mio cuore delle sue ferite, fa che io abbia sempre presente la sua passione. Dice: ma io la devo stare sempre a piangere. Attenzione, sì, ma non è il pianto della disperazione, del senso di colpa, no. Il pianto dell'amore, è il pianto dell'amore. Ma se tu hai una persona che ti ha voluto veramente bene, non ti porti la fotografia dappertutto, non la metti nei tuoi uffici. Perché? Perché quella persona ti ha voluto bene. Ma chi ti ha voluto più bene di lui? Come fai a dimenticarti di questo? È nato per te, è vissuto per te, ha sofferto per te, è morto in croce per te, è morto pensando a te. Quando ha detto donna ecco tuo figlio, eri tu che avevi che lui aveva presente. Come fai a dimenticarlo? E allora ecco, le piaghe sempre fresche, perché io neanche la visione della sua risurrezione mi deve fare dimenticare la sua passione. E guai a una chiesa che annuncia il risorto dimenticandosi di far entrare nello spessore, nel folto della croce i suoi fedeli, come diceva San Giovanni della Croce. L'esperienza della risurrezione si ha solo se tu sei iniziato adesso attraverso la passione con Cristo. La passione con Cristo. Allora mai dobbiamo dimenticarci. Ma c'è anche un altro senso per cui quelle piaghe sono sempre fresche. Perché il suo corpo continua a essere piagato, le sue membre continuano a soffrire. In Cina stanno soffrendo, in altri paesi, a causa dell'Islam, stanno soffrendo, e non poco. Sono piaghe che continuano a sanguinare. È il suo corpo che continua a essere crocifisso, e non ce lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo tenerlo presente per sentirci uniti a questi nostri fratelli che soffrono. E dice loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E qui c'è il passaggio a noi, c'è il passaggio a noi, perché qui cosa c'è? Dona loro la pace, mostrando le sue mani e i suoi piedi, e adesso sta dicendo: questa pace che io sto dando a voi, voi di questa pace diventate amministratori. Dovete diffondere questa pace. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Detto questo, la nuova traduzione dice soffiò, fa perdere tutta la lirica, no? Cioè, era alitò, era più bello, no? Alitò. Detto questo, alitò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il rimando alla Genesi è inequivocabile. Si tratta di una nuova creazione. Come la prima creazione fu alitando sul fango, la seconda è alitando sulla Chiesa. Alitando sulla Chiesa, il soffio dello Spirito. È lo Spirito che invade la Chiesa, è la capacità della remissione dei peccati. E non c'è pace senza la remissione dei peccati. Non esiste pace senza la remissione dei peccati, perché chi pecca non ha pace. Non lasciatevi abbindolare dai sorrisi, da questo, da quell'altro. Non c'hanno pace. Non c'hanno pace qua giù, mentre apparentemente se la spassano, non c'hanno pace qua, e non ce l'avranno lassù se non si pentono. Lo dice chiaramente Isaia: non c'è pace per il peccatore. Non c'è pace per l'empio. Ma padre, ma che peccati grandi ho fatto io? No, ho fatto... Quante volte trovo e dice: ma io non c'ho niente di male. Vi faccio un esame di coscienza solo su un gravissimo peccato. Un gravissimo peccato. Il Signore ti ha donato l'intelligenza per conoscere Lui. Quanto tempo della tua vita hai donato per conoscere Lui, per usare la tua intelligenza a conoscerlo? Non ti basta questo per dire mea culpa tutta la vita? Non ne aggiungo altri, che non voglio fare un esame di coscienza, ma per dirvi, no? Quanto l'uomo ha bisogno di conversione e di riconoscere i propri peccati. La Chiesa c'ha questo potere, oggi viene, come si dice, banalizzato da 2000 anni di cristianesimo. Ma quando Cristo disse a quel paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati, quelle persone che stavano vicino giustamente dicevano: ma questo sta bestemmiando, solo Dio può rimettere i peccati. Gesù non bestemmiava perché era Dio, ma che vuoi che ne potevano capire quelli che era Dio? E la Chiesa ha ricevuto questo potere divino. Un povero prete, forse più peccatore di me, che ne ha combinate e forse ne sta combinando ancora oggi più di me, quando mi dice: io ti assolvo, è Dio che mi sta assolvendo. E qui ci spiazza. E qui ci spiazza. Dice, ma noi vorremmo che tutti i preti fossero santi, eccetera. Ora, c'è stata sempre qualche eresia nella storia della Chiesa, dove volevano tutti i preti santi. Se non sono santi, la messa non è valida e la confessione non è valida. Ma voi pensate che se noi fossimo stati dipendenti dalla santità dei sacerdoti che ci confessavano o che ci davano la comunione, io penso saremmo rimasti senza comunione e senza assoluzione chissà quante volte, no? L'amore di Gesù si consegna attraverso anche la fragilità degli... è un mistero di amore e di responsabilità, amore e responsabilità. E qui, ecco, questo potere che viene dato alla Chiesa attraverso la quale viene dato al mondo la pace. E poi c'è questo Tommaso che quando ero parroco mi divertivo con i bambini, perché dicevo, sentite un po', ma Tommaso non c'era quella sera, giusto? Dice sì, non c'era. Ma dov'era Tommaso? E dico, forse era a guardare la partita di calcio, forse era a raccogliere i capperi lì a Pantelleria. Allora ridevano e capivano. No, perché poi se vai a vedere perché Tommaso non ha creduto, puoi fare tante supposizioni, ma il motivo fondamentale per cui Tommaso non ha creduto era che non c'era quella sera, non c'era. E quando la nostra fede è strettamente legata alla comunità, quando io mi assento dalla comunione ecclesiale, quando io mi assento dalla comunità, piano piano decado dalla fede. Ed è stato ritornando nella comunità che ha riacquistato la fede, perché è nella comunità che lui si rende presente, risorto e vivo. È nella comunità, la sua chiesa, il suo corpo, lui, dove sono due o tre riuniti, lì sono io in mezzo. E lì è che è l'esperienza di Cristo risorto presente. Lui l'ha avuto anche fisicamente, noi nei nostri ritorni l'abbiamo avuto spiritualmente. E lì il sorriso di Gesù, Tommaso, sono qui, dai, metti la mano qui. Voi pensate Tommaso come si sarà messo così da... Signore mio, che sono stato a non... Quante volte anche noi non abbiamo vissuto questa esperienza? Quando abbiamo dubitato, quando ci siamo allontanati, quando l'abbiamo dichiarato e giudicato cattivo perché non faceva quello. Dopo, mamma mia, Signore, quanta poca fede ho avuto. Quanto di Tommaso c'è in ciascuno di noi, no? E poi c'è la sua professione di fede. Ma voi direte, che fede è questa se lo vede? Ma lui dice, mio Signore e mio Dio. Non è professione di fede, sì, credo che sei risorto. No, è qualcosa di più. Mio Signore e mio Dio. È la più alta professione di fede, perché Dio qua giù non lo vedi. Ha visto Dio Tommaso? Hanno visto Dio gli apostoli? No, hanno visto il risorto. Non hanno visto Dio. Qua giù Dio non lo vedi. Per vederlo devi morire. E allora se tu hai tanto desiderio di vedere Dio, muori. Muori d'amore. I santi hanno vissuto questa esperienza, no? Che sono, era talmente forte il loro desiderio di Dio che languivano, morivano d'amore e i direttori spirituali dovevano scuoterli per dire guarda che non è questo il massimo è fare la volontà di Dio e Dio vuole che tu viva, quindi lascia perdere questi pensieri. Lascia perdere questi pensieri, perché il massimo della vita spirituale qui che cos'è? La volontà di Dio. E lì, ecco, mio Signore e mio Dio, una volta i bravi catechisti lo insegnavano ai bambini, alla consacrazione, mio Signore e mio Dio, all'elevazione del calice, mio Signore e mio Dio. E infine, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La nuova traduzione è esatta, la vecchia era sbagliata. La vecchia diceva, beati quelli che crederanno pur non avendo visto. Non è così. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma chi è che non ha visto prima di Tommaso e ha creduto? Bisogna ritornare all'inizio del capitolo 20, ma lo vedremo adesso nel ritiro, dove si dice, Giovanni, dopo che è entrato Pietro nel sepolcro vuoto, dirà, e vide, che cosa vide? Il sepolcro vuoto e credette. Non ha visto il risorto, ma ha creduto. Allora qui c'è, alla conclusione del capitolo 20, c'è un rimando all'inizio, dove c'è stato l'unica persona che non ha visto il risorto, ha visto il sepolcro vuoto e ha creduto, ma quell'unica persona era anche quella che, unico tra gli apostoli, era presente nella passione. E lui potrà credere senza vederlo. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato in questo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace.
Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale.
Amen.
Voi, che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore Gesù, possiate giungere alla grande Pasqua alla grande festa della Pasqua eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Regina Celi, Regina.
Alleluia, resurrezione.